Kiss Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un allop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi.
Ci siamo. Ciao a tutte e a tutti, grazie di esserci. Noi vorremmo invece parlare adesso di qualcosa che riguarda ovviamente la nostra città, ma non solo, riguarda ai noi tutta Italia, e vorremmo anche vederne gli aspetti di, sia diciamo del fenomeno, di che cosa significa, del perché, ma sia anche di alcuni interventi. Il fenomeno è quello della povertà energetica. Intanto i nostri ospiti graditi, Massimiliano Rizzati, ricercatore dell'Università di Brescia, che è qua per l'Osservatorio Italiano sulla povertà energetica. Andiamo in ordine: Silvia Pedrotti, che è responsabile del Banco dell'Energia, Laura Colombo, che è il segretario generale del Banco dell'Energia e di Fondazione AEM, e poi Giuseppe Sollecito, che è, tra le altre cose, un TED, un tutor, e quindi cercheremo di raccontarvi questo percorso. Cominciamo da Massimiliano Rizzati. Che cos'è la povertà energetica? Se dovessi darci una fotografia del fenomeno, da dove partiresti?
Intanto buonasera, grazie dell'invito. Io poi sono milanese, ascoltatore della radio, quindi sono estremamente contento di poter partecipare. Tra l'altro un palco molto, molto bello, quindi grazie
sotto questi alberi sì, sta bene.
Certamente. Dandoti subito una fotografia di cos'è la povertà energetica. Allora, quando mi arriva la bolletta a fine mese, oggettivamente non è che mi sento particolarmente più ricco. Detto questo, diciamo che è un fenomeno molto più complesso di quello che sembra, di questa battuta un po' che vi ho tirato, e che effettivamente, soprattutto a livello accademico, ha visto l'applicazione di studi e ricerche a livello statistico abbastanza complesse. Nel senso che io perlomeno sono qui a parlare soprattutto riguardo alle ricerche che svolge l'ente dell'OIPE, che è l'Osservatorio Italiano per la Povertà Energetica, tant'è che questo ente di fatto cosa fa? Va a recuperare una massa di dati che viene creata e raccolta da ISTAT, quindi l'Istituto Statistico Italiano che tutti conosciamo, che raccoglie questi dati a livello anche di singole famiglie, li aggrega, li rende privati, eccetera. E questi dati sono anche molto dettagliati, vanno dalla composizione delle abitazioni, vanno dalla categoria degli edifici, i redditi ricevuti dalle famiglie, i componenti delle famiglie, e questa mole di dati va un attimo messa insieme e raffinata per poter capire poi nelle varie dimensioni della vita sociale dove vanno a impattare e avere una visione di sintesi su cos'è quello che avviene effettivamente di anno in anno nella società italiana. Per quanto riguarda l'ambito della povertà energetica, concetto che come dicevamo era abbastanza nuovo, nel senso che tanti studi all'estero avevano iniziato a guardare al fenomeno e avevano portato e avanzato diverse definizioni. Queste definizioni, anche diverse tra di loro, spesso hanno avuto un'applicazione non immediata. E cosa intendo con questo? Che persino fino al 2020 la Commissione europea dava ancora, in una delle sue raccomandazioni, dava ancora l'importanza del fenomeno, ma diceva che ancora a livello comunitario aggregato non c'era una vera e propria definizione univoca. E quindi, al di là di quello che vi ho detto io all'inizio, ok, mi arriva la bolletta, è una spesa, mi rende più povero in complessivo sul mio reddito per l'accesso alle spese, ai beni più o meno primari, ma comunque anche beni o alle mie attività che potrei voler fare, certamente sì, ma per poter avere una definizione precisa e una modalità anche di intervento, anche una categorizzazione di chi poi ne è più colpito, dobbiamo avere definizioni molto più precise. Ed è questo quello proprio che sono riusciti a fare gli enti di ricerca e le università, ma che, come evidenziava e vi dicevo, la Commissione europea non è stata ancora in grado di omogeneizzare a livello aggregato europeo. A livello italiano cosa si è fatto? Questo osservatorio sulla povertà energetica, di fatto un network di diverse università, istituti di ricerca, sia pubblici che privati, la Banca d'Italia e via dicendo, hanno creato questa rete di ricercatori focalizzati sull'argomento, che hanno un po' preso in rassegna la letteratura scientifica che esisteva e hanno provato a sviluppare un indicatore preciso su quella che poteva essere la povertà energetica in Italia. Ora, in questa letteratura esistono diverse definizioni proprio in termini di famiglia di cosa intendiamo per povertà energetica, che vi fa anche capire la difficoltà nel poter determinare effettivamente il fenomeno. Ci sono misure, se voi andate sulla banca dati dell'Unione Europea Eurostat, troverete tra le varie voci una che si riferisce alla povertà energetica, un vero e proprio indicatore proposto da Eurostat. Quella è una misura però basata sul consenso, cosiddetto consensus based measure. È una misura basata sul consenso in cui si va a chiedere direttamente alle persone se vi trovate in una difficoltà. Vi trovate in una difficoltà a livello di spesa energetica nella vita quotidiana? Riuscite a riscaldare la vostra abitazione in maniera soddisfacente? E questa è una prima famiglia di misure, le misure basate sul consenso. Ci sono poi misure basate sugli cosiddetti outcome, sulle conseguenze di quello che possa essere la povertà energetica. E qui iniziamo a parlare sulla parte un po' più spiacevole e seria anche del fenomeno. Non avere accesso alle fonti energetiche in maniera costante e regolare da parte delle famiglie nelle abitazioni comporta delle conseguenze. Ed è vero che semplicemente, se consideriamo l'energia come un servizio, l'accesso a questo servizio va pagato, perché c'è un costo nel generare l'energia, nel trasmetterla e nell'averla nelle abitazioni. Non averla però, diciamo che comporta delle conseguenze un po' più grave magari degli altri beni che potremmo acquistare al mercato nella vita di tutti i giorni. Ci sono vere e proprie carriole di letteratura che ci dicono che la carenza di energia ha una conseguenza sulla salubrità delle abitazioni, sul nostro benessere vero e proprio, e questo ha delle conseguenze sanitarie anche piuttosto rilevanti. Ci sono collegamenti tra la povertà energetica e l'aumento della cosiddetta mortalità eccessiva, cioè la mortalità rispetto a quello che sarebbe una normale mortalità in termini di media. E questo fenomeno quindi è ancora più grave se consideriamo che negli ultimi anni via via andiamo verso uno scenario sempre maggiore di cambiamento climatico, che ci porta ad un effetto appunto di modifica del clima, modifica del meteo. Questa modifica del meteo non rende solamente più caldo l'ambiente, ma rende più comuni gli estremi della distribuzione degli eventi collegati al meteo. Avere eventi più estremi, ondate di calore, le cosiddette notti tropicali, portano malessere e un effetto grave sulla propria vita. Se non abbiamo l'energia, non possiamo pagare l'energia per adattarci a questi cambiamenti, ecco che l'impatto si fa forte. E che tipo di adattamenti parlo? Naturalmente quelli che conosciamo e che consumano energia, come l'aria condizionata, avere riscaldamento d'inverno, eccetera. Quindi chi è sottoposto a povertà energetica si ritrova in difficoltà economica a poter fronteggiare questi impatti che, come dicono queste misure basate sugli outcome, sulle conseguenze, portano ad avere svantaggi o comunque impatti negativi proprio sulla salute. E non è solo la salute fisica, è anche quella psicologica o anche quella dell'apprendimento da parte dei ragazzini, dei bambini. Ci sono tanti lavori scientifici che ci dicono, ad esempio, la qualità dell'aria, l'inquinamento, pesa su chi va a scuola, ad esempio. Se non siamo in un ambiente salubre, studieremo di meno. Questo porterà ad uno svantaggio successivo, futuro, quando andremo a scuola ad accumulare i voti. Per concludere, quindi l'OIPE cosa fa? Ha sviluppato ancora una terza famiglia di definizioni, le cosiddette basate sulle spese. Sulle spese perché, in termini economici, che possiamo dividere in tre grandi componenti, su cui poi chiudo la mia prima definizione per lanciare la discussione. Sulle spese perché è un dato oggettivo, al contrario di quelle magari che trovavamo dai sondaggi, di chiedere direttamente alle persone: ma voi riuscite a riscaldare le abitazioni? Vogliamo una misura un po' più oggettiva, basata sul rapporto del reddito delle persone e anche i fattori esterni, come possono essere gli impatti che derivano appunto da fattori non direttamente controllabili delle famiglie, che sono delle grandi caratteristiche della povertà energetica. Secondo la definizione di OIPE, ed il motto un po' di OIPE è sempre stato quello di: se non riusciamo a misurarlo, come facciamo a combatterlo? Ci vuole una misura precisa. La misura di OIPE è divisa in tre grandi tasselli, in tre grandi colonne, se vogliamo. Ed è una formula matematica che a prima vista, chi non pratica, può sembrare anche abbastanza complessa e complicata. Non lo è tanto in termini intuitivi, infatti ve li riporto adesso. Abbiamo una componente esterna, essenzialmente. L'energia dipende anche da fattori macroeconomici, geopolitici e basati sull'approvvigionamento energetico. Dipende anche dai prezzi che ha l'energia in quel momento. Dipende da un fattore interno alle famiglie. Le famiglie hanno un reddito che varia in base alla congiuntura economica, alla situazione occupazionale e via dicendo. Quando viene a mancare o si abbassa questo reddito, chiaramente la percentuale di energia, che necessariamente è una, come diciamo noi economisti, è una spesa tendenzialmente inelastica. Se vogliamo tenere un benessere di base, dobbiamo riscaldare o raffreddare l'abitazione. Se vogliamo utilizzare i fornelli o avere una doccia calda, dobbiamo mantenere la spesa fissa. E allora questa spesa non può variare tanto, non può variare tanto come cambiamo, ad esempio, la scelta se andare in vacanza o meno. Quindi le fluttuazioni del nostro reddito pesano. E la seconda componente, quindi, dipende da questa spesa energetica che abbiamo. Una volta che l'abbiamo pagata, che tipo di impatto ha sul nostro reddito? Se togliamo quella spesa, il nostro reddito ci classifica come una famiglia a rischio povertà, e vedremo che purtroppo anche in Italia, un paese comunque sviluppato, c'è una percentuale di persone che cade sotto questa definizione. L'ultimo tassello della definizione di OIPE, che forse è anche quello più scioccante se vogliamo, è quello della povertà energetica nascosta. Ci sono famiglie che di fatto non dichiarano spese per il riscaldamento. Quindi, secondo le prime due gambe della definizione dell'indicatore, queste famiglie non parteciperebbero, non risulterebbero come sottostanti a questa definizione di essere in stress energetico o essere a rischio di povertà energetica. Eppure queste famiglie sono senza riscaldamento proprio perché di fatto non hanno proprio accesso o non possono permettersi direttamente un accesso. Quindi c'è questa componente nascosta, sotterranea, ma comunque estremamente rilevante, proprio perché parliamo anche delle famiglie proprio più a rischio complessivo di tutte. Quindi, stante questa definizione, quante sono le famiglie a rischio di povertà energetica e chi è a rischio? Più avanti approfondiremo anche chi è a rischio più come categorizzazione. Però quante sono le famiglie? Ultimi dati al 2023, il 9% delle famiglie, 9% della popolazione in Italia, 9%. Su questo.
Sì, è un fenomeno enorme, assomiglia a quello della povertà assoluta in qualche modo, che immaginiamo sovrapponibile, ma magari no, poi dopo ci arriveremo, e molti dicono è una parte della povertà. Cominciamo però a vedere come si prova, non diciamo a rispondere, ma almeno ad affrontare, no? Perché un tempo non esistevano neanche gli strumenti per definire queste cose, esistevano, come dire, degli strumenti universalistici o generici molto deboli, almeno in Italia, ed è per questo che Silvia Pedrotti, che è responsabile del Banco dell'Energia, proviamo con lei a capire qual è la funzione di questo banco, e ha un suo manifesto anche, che avete chiamato così, se non sbaglio, manifesto.
Sì, esatto, manifesto insieme per contrastare la povertà energetica, per l'appunto, diciamo, un termine tautologico per indicare un'intenzione, una mission che nasce proprio da una fondazione. Dunque, innanzitutto mi preme sottolineare un po' una chiusura della riflessione fatta da Massimiliano. Ovviamente per povertà energetica noi di solito immaginiamo una povertà che tocca quei paesi più poveri dove non c'è accesso all'energia perché mancano le reti, mancano le possibilità. Invece, come ci ha raccontato lui oggi, appunto il tema è presente e in maniera drammatica in Europa e anche in Italia. E la Fondazione Banco dell'Energia nasce un po' da un'intuizione, cioè quell'intuizione di comprendere che il fenomeno esiste anche da noi. Nel 2016 la Fondazione è nata dall'intuizione di un'azienda energetica, da 2A, che nell'ascolto delle persone sui territori ha compreso attraverso diciamo la testimonianza di associazioni consumatori che avevano il problema molto ben presente, che esisteva un fenomeno che in qualche modo doveva essere affrontato. Per cui nel 2016 è nata la fondazione con A2A e le sue fondazioni, che sono stati i soci fondatori per l'appunto, con l'obiettivo innanzitutto di andare a intercettare che tipologia di persone si trovano in questa situazione. Il tema è quello della vulnerabilità, perché la difficoltà di arrivare a pagare una bolletta è testimonianza del fatto che siamo quasi al termine del momento di difficoltà di una famiglia, perché prima si smette di pagare altre cose, perché l'energia, sappiamo, serve a tutti, arriviamo a quel punto di povertà energetica nascosta per cui le spese energetiche sono a zero. Il percorso dal 2016 al 2021, quando poi è nato il manifesto, è stato un percorso di appunto volontà di indagare il fenomeno e soprattutto andare a stimolare quelle associazioni, enti di terzo settore che conoscono una certa tipologia di vulnerabilità, per provare ad andare a intercettare quelle famiglie che sono a rischio di scivolamento, che abitualmente non andrebbero a chiedere aiuto, ma cercare di andare a intercettarle e quindi provare a lavorare in anticipo. Dal 2016 al 2021 il percorso è stato lungo, ma soprattutto focalizzato sulla Lombardia. Abbiamo promosso un bando con Fondazione Cariplo che ha avuto 3 edizioni, che hanno proprio avuto l'obiettivo di andare a lavorare sul partenariato degli enti di terzo settore. Nel 2021 abbiamo deciso di aprire a tutto il territorio nazionale ed andare a affrontare il problema della povertà energetica in maniera multidimensionale. Un elemento fondamentale è il fatto che la Fondazione non va a intervenire con progetti direttamente sulle famiglie. Questo perché non ha le competenze e questo perché, essendo un'azienda energetica, l'azienda fondatrice, ci deve essere un'indipendenza verso l'utente finale. Quindi la volontà è stata quella di attivare questa rete di enti di terzo settore che cominciasse a lavorare su progettazioni nuove, quindi cominciasse a ragionare non solo sul classico servizio da erogare all'utente finale, appunto come possa essere il pacco alimentare, anche il pagamento della bolletta, ma un po' fine a se stesso, ma andasse a ragionare su un intervento che fosse più a medio e lungo termine e proprio strutturato sui temi dell'energia. E quindi quali sono i progetti che portiamo avanti? Allora, c'è da dire che il manifesto appunto oggi conta 99 firmatari, manca il centesimo ma siamo lì, ci siamo. E questi 100 firmatari sono soggetti molto diversi tra di loro, quindi abbiamo aziende che credono nella mission della fondazione e erogano fondi proprio dedicati ai progetti, abbiamo gli enti di terzo settore che poi realizzano i progetti sui territori e gli istituti di ricerca che ci aiutano a misurare il fenomeno. Loro lo misurano prima, noi lavoriamo dopo, ma anche i dati che noi riusciamo a raccogliere nei nostri progetti poi contribuiscono in qualche modo a dare un panorama un po' più specifico sul fenomeno. I nostri progetti vanno appunto, come dicevo prima, al pagamento delle bollette, che sembra un diciamo un intervento immediato e quasi assistenzialistico in qualche modo, ma ci rendiamo conto che in tanti momenti è la cosa necessaria per far sì che le persone possano in qualche modo ripartire. Situazioni di morosità, situazioni di rischio di distacco dell'energia, rateizzazioni, è un momento in cui comunque si comincia a parlare con le famiglie di energia. Poi abbiamo il tema della sostituzione degli elettrodomestici. Ci rendiamo conto che spesso il tema della povertà energetica non è solo alti consumi, come diceva Massimiliano, ma è anche un tema di benessere. Ci siamo resi conto nell'ascolto delle famiglie per il tramite degli enti di terzo settore che certe volte al di là degli elettrodomestici obsoleti, mancano proprio in casa. Quindi quello che cerchiamo di fare è andare a sostituire o comprare elettrodomestici nuovi per migliorare il benessere delle persone. E poi abbiamo tutto un filone legato all'efficienza energetica. Uno degli elementi fondamentali è che la Fondazione si rifà all'SDGs numero 7, se conoscete gli SDGs dell'Agenda 2030, che è quello appunto per l'energia pulita e accessibile a tutti. Quindi ovviamente il nostro obiettivo è quello di andare a promuovere le energie rinnovabili. Lo facciamo appunto sia attraverso l'efficientamento degli edifici, che possono essere anche edifici degli enti di terzo settore, perché ci siamo resi conto che il tema della povertà energetica è accesso all'energia, che riguarda anche queste associazioni che ci danno una mano. In questo modo possono ridurre i consumi e quindi magari liberare risorse per poter migliorare i loro servizi quotidiani. Possono migliorare il benessere degli utenti che magari frequentano gli spazi, per esempio abbiamo sostituito impianti di illuminazione per strutture per ragazzi autistici, quindi è comunque un tema che è legato all'accesso all'energia. E infine il tema, diciamo, più complesso e più comunque conosciuto, diciamo più all'agenda degli interessi, è quello delle comunità energetiche rinnovabili e solidali. Quindi quello che facciamo è promuovere questo modello di comunità. Qualcuno sa che cos'è una comunità energetica? Chi non lo sa? Perfetto, no, mi interessava, questo è un sondaggio che facciamo perché insomma è un tema che di solito passa molto anche sulla stampa, eccetera. Comunità energetiche rinnovabili e solidali, si tratta di un modello di energia condivisa, quindi da un pannello fotovoltaico nel nostro caso di un ente di terzo settore, perché le nostre sono solidali, quindi c'è questa S finale che è importante. Quindi un ente di terzo settore che installa un pannello con una potenza più alta rispetto alle sue necessità ha la possibilità di condividere l'energia con più persone, soggetti diversi. E il modello della solidarietà nasce proprio da questo, perché gli altri soggetti possono essere altri enti di terzo settore vicini a livello territoriale al soggetto promotore e produttore di energia, ma possono anche essere le famiglie vulnerabili, magari famiglie con ISEE più bassi, famiglie che non avrebbero gli strumenti per entrare in contatto con questa tipologia di condivisione. Ecco, questo modello è un modello in cui noi crediamo molto e che cerchiamo di promuovere attraverso le associazioni che ci propongono appunto progettazioni di questo tipo.
Grazie Silvia, penso che quello della comunità energetica sia uno dei temi che si evoca, no? E che lentamente pian piano riusciamo a capire poi che cos'è dalle storie delle persone che poi ce lo raccontano in radio, la vivono e così via. Però tutto questo insomma da qualche parte deve cominciare. Allora, con Laura Colombo, che è la segretaria generale del Banco dell'Energia ma anche di Fondazione AEM, voi siete un po' gli iniziatori, no? Nel senso che Fondazione AEM, per chi non se lo ricorda, chi non ha la memoria, AEM è l'azienda elettrica municipale, cioè la storica municipalizzata, quella che poi negli anni con fusione con Brescia è diventata A2A e così via, ancora A2A è l'azienda, la fondazione è rimasta. Magari hai voglia, perché io non l'avevo previsto nel nostro, però anche proprio di dire una cosa di fondazione, perché è fondamentale. Fondazione è, specialmente a Milano qua, è un protagonista della vita culturale, per carità, c'è una bellissima sede, tantissime iniziative, davvero molte, molto interessanti, ma anche un protagonista appunto della vita sociale e storica di questa città. Voi oggi uno dei massimi impegni che avete è appunto questo del Banco Energia, e quindi doppia domanda: uno, la Fondazione Milano, e due, che cosa sono i progetti che voi sostenete all'interno di Banco Energia?
Grazie Claudio. Grazie dell'invito. Non so, sì, adesso si sente. Faccio un passo indietro perché Banco dell'Energia, io proprio l'ho seguito in fase progettuale, quando non era ancora una onlus, né tantomeno una fondazione, no? E tantissimi anni fa, ormai, io mi occupavo di relazioni con l'associazione consumatori ambientaliste. Loro parlavano molto di povertà energetica. In realtà il pubblico di Radio Popolare sicuramente questo tema ce l'ha più nella mente. Non era così una una cosa così conosciuta, no? Cioè si parlava di povertà energetica ai tavoli, mi trovavo a dei tavoli di lavoro e vabbè, ci ridevano anche un po' in faccia i competitor, stanno dicendo ma sì, vabbè, ma in Italia stanno tutti bene, c'è la povertà energetica, tutti hanno un contatore, gas, elettricità, ecco, questo tutti non è così. L'hanno detto chi mi ha preceduto, c'è gente che non ha elettricità e non ha gas a casa, questo ricordiamocelo. Poi ci sono quelli che non riescono a pagare le bollette, però sappiamo che se non si paga la bolletta viene poi staccata l'energia elettrica e il gas. Nella fase di studio appunto lo stimolo è arrivato dal mondo associazionistico dicendo ma scusate, queste grandi aziende, queste grandi fondazioni perché non si occupano di questo tema? Si occupano di energia, si occupano di sostenibilità, di tutte cose bellissime, ma l'energia dovrebbe essere garantita a tutti. E da lì appunto è cominciata questa fase di studio, cosa possiamo fare? Perché si chiama banco? Sì. Non è solo per scimmiottare altri banchi più importanti, ma l'idea era andiamo a aiutare quelle persone magari anche tramite una donazione in bolletta, chi può pagare la bolletta magari dona un euro e aiuta chi non ce la può fare, no? E quindi è nata questa cosa del banco dell'energia. Fondazione M, che è la fondazione dell'azienda energetica municipale, che è la storia di Milano, perché si parla di azienda energetica ma si parla di servizi, si parla di illuminazione pubblica, di energia, di gas, si parla di chi ha fatto la storia del Novecento, tantissimi lavoratori, tantissimi servizi ai cittadini e si occupa di tutela e valorizzazione di questo patrimonio storico, perché io approfitto subito per invitarvi a venire nella nostra sede in Piazza Po, perché abbiamo un museo dell'energia, un archivio fotografico sterminato, è veramente la storia di Milano. Ha detto ma insomma noi facciamo, andiamo a sostenere progetti all'estero, benissimo, la povertà energetica, abbiamo fatto un bellissimo libro sui paesi del terzo mondo con delle idee meravigliose per superare la povertà energetica e poi ce l'abbiamo qua e nessuno se ne occupa, no? Quindi è partita così la storia del Banco dell'Energia, devo dire A2A l'ha abbracciata, non era un progetto di responsabilità sociale, di social washing, niente di tutto questo, ha detto non vogliamo sapere nemmeno dove vanno a finire i fondi, cioè a pagare quali bollette, andiamo ad evitare che le persone scivolino nella povertà, no? Cioè andiamo a frenarle un pochettino prima. Questo è stato il 2016, poi c'è stato il grande cambiamento del Covid. Il Covid non si parla più di scivolamento in povertà, cioè si parla di povertà vera e propria. Tantissimi bambini non potevano studiare perché da casa non avevano i computer, magari c'erano queste famose donazioni delle grandi aziende, ma non avevano la possibilità di ricaricarli, cioè non si poteva uscire in quel momento, no? Per cui chi non ha avuto, magari viveva in otto in un monolocale, perché questa è la situazione soprattutto nell'edilizia popolare milanese, cioè non c'è riscaldamento, non c'è l'energia elettrica, insomma è un po' difficile andare avanti. Noi abbiamo sposato subito questo tipo di progetto e l'abbiamo appunto creato questa Onlus, che poi è diventata fondazione e si è aperta ad altre società, fortunatamente, cioè non tutte le società vanno avanti pensando solo alla concorrenza, quello è business, le società devono assolutamente, io penso che sia importantissimo cercare di far qualcosa togliendosi da questa logica, qualcosa per il sociale vero, e quindi diverse aziende hanno accolto questo nostro invito, perché non vi unite a noi e facciamo qualcosa di vero contro la povertà energetica, aiutiamo veramente le persone. Ripeto, non vogliamo sapere di chi sono le bollette, questo non ci interessa, andiamo a aiutarle e troviamo degli strumenti. Siamo partiti con l'idea del pagamento bolletta attraverso enti terzi e abbiamo sviluppato in altri tipi di progettualità. Fondazione M ogni anno sostiene dei progetti specifici, dà dei suoi fondi a Banco dell'Energia e ad oggi a Milano abbiamo fatto progetti di tipo diverso. Per chi conosce il villaggio Barona, abbiamo sostenuto il giardino, questo giardino importantissimo, l'illuminazione di questo giardino, le colonnine elettriche, abbiamo messo è un giardino solidale, bellissimo, Baranzate di Bollate, La Rotonda, una comunità energetica solidale. Quest'anno, l'anno scorso, perché avevamo il 2024, abbiamo dato un contributo forte ad Emergency per sostenere 64 famiglie. Le famiglie sono, venivano, ecco perché il modello, tanto per capire il modello proprio nel dettaglio, le famiglie venivano scelte da Emergency perché ha tutte le competenze e sostiene già le persone per capire chi sono le persone che devono essere aiutate. I fondi vengono gestiti da loro, non vengono dati fondi direttamente alle famiglie, per cui è l'ente del terzo settore, in questo caso Emergency, a pagare le bollette. Vengono rendicontate a noi perché è importantissimo per Banco dell'Energia tutta questa fase di studio, di analisi, capire quali sono, qual è, come si può intervenire meglio nel futuro. Quindi c'è tutta questa area. E poi, come diceva Silvia prima, ultimo passaggio, quello degli elettrodomestici, cioè chi è in uno stato di povertà, probabilmente il frigorifero ce l'ha di quinta mano, che è energivora da morire, per cui tu gli puoi pagare la bolletta perché non gli stacchino l'energia elettrica, ma siamo punto a capo con la bolletta dopo. Quindi andare a prendere elettrodomestici ad alta efficienza energetica. E poi una cosa importantissima è la fase di formazione. In tutti noi, i progetti, noi facciamo formazione, poi dopo Pippo dirà nello specifico appunto che cosa fanno i formatori, ma è una cosa che è molto interessante questa, cioè dare gli strumenti alle persone, perché anche quando vengono a proporre le bollette, adesso cioè i contratti elettrici e gas, le persone a volte non hanno strumenti per capire, si basano su magari un'offerta economica che è istantanea, quello che vale quel momento, il mese dopo non vale più. Quindi c'è anche questo, cioè il formatore fa anche questo, però lascerei la parola a Pippo.
E allora, Giuseppe Sollecito, tu sei uno dei tutor appunto per l'energia domestica, ma non solo, appunto li formi anche così via. Questo TED cosa fa? No? Penso che l'esperienza che abbiamo tutti è quella come delle telefonate, delle offerte economiche, delle liberalizzazioni e così via. Questo è, come dire, quello che c'è sopra. Poi sotto che cosa succede?
Sotto che c'è? Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. Scopriamo insieme, dopo questa tua presentazione, scopriamo insieme qual è la figura, che cos'è, chi è il TED. Il TED è un consulente qualificato specializzato in analisi dei consumi energetici domestici. Aiuta le persone a valutare i propri consumi e ad orientarsi tra le varie offerte di energia, di luce e di gas. Diciamo che il TED diventa un punto di riferimento per il consumatore, da consultare per tutte quelle questioni che sono collegate al contrasto della povertà energetica. Che cosa fa il TED? Il TED guida, informa, sostiene, consiglia il consumatore sui consumi energetici in base alle loro necessità e anche sui comportamenti che si hanno sui consumi. Le attività del TED variano in funzione appunto dei vari contesti lavorativi, però diciamo che sono tutte riconducibili all'analisi dei comportamenti dei consumi, al check-up e al supporto energetico e alla comunicazione e alla consulenza ai consumatori. Adesso io faccio una piccola premessa: come diceva Laura, alla base, diciamo parallelamente a tutti gli interventi che noi facciamo, c'è un percorso di formazione, un percorso di educazione al buon uso dell'energia domestica. Quindi il TED diventa una persona che ha delle competenze su, faccio degli esempi, deve conoscere tutte le voci della bolletta. Significa che noi invitiamo la nostra platea di beneficiari, ovviamente capite bene che la percentuale più alta sono tutte persone vulnerabili, invitiamo a diciamo imparare a leggere la bolletta, perché che cosa succede solitamente? La lettura della bolletta è diventata un po' un sudoku per parecchi, magari anche per me prima di fare il corso TED. Che cosa facciamo? Noi la prima cosa che facciamo è apriamo la bolletta, vediamo l'importo, vediamo la data di scadenza e la richiudiamo. Ecco, quello che noi invece facciamo, noi TED, diciamo che suggeriamo, informiamo e diciamo ai nostri beneficiari che la bolletta va letta tutta, perché ci sono informazioni fondamentali. Lì si possono scoprire i consumi effettivi nelle fasce orarie che magari invece l'energia costa di più, quindi consigliamo magari di leggere quelle fasce e andare poi magari ad agire di conseguenza e quindi utilizzare gli elettrodomestici in una fascia che non è quella diurna ma è quella nelle ore serali. Ma non solo, parliamo anche di quelle voci, di quei dati che sono segnati sulla bolletta, diciamo anche in modo molto elementare che il POD o il PDR, il POD per l'energia elettrica e il PDR per il gas, sono dei codici identificativi. Questi non li dovete mai comunicare, perché affrontiamo anche una tematica comune a tutti, parecchi ci vengono a parlare delle truffe, quindi cerchiamo di aiutare, di guidare, di educarli anche a questo. Quindi dire anche il fatto che il POD non deve essere un codice che deve essere comunicato aiuta loro a capire. A parte la lettura della bolletta, che è una sessione importante della nostra formazione, il TED ovviamente deve anche saper valutare i consumi, i consumi più rilevanti del consumatore, deve accompagnare il consumatore all'acquisto corretto degli elettrodomestici, deve accompagnare il consumatore ad usufruire del bonus sociale, deve accompagnare anche il consumatore a scegliere tra le varie offerte di luce e di gas. Ma in tutto questo, magari dalla mia descrizione, pensate che il tutor per l'energia domestica sia una figura professionale autorevole. No, perché un aspetto fondamentale è che noi dobbiamo creare anche empatia nei confronti dei nostri beneficiari, nei confronti della nostra platea. È importante creare, instaurare un rapporto di fiducia. Quello che noi facciamo è accogliamo, li ascoltiamo. L'ascolto per noi è importante, perché in base alle loro problematiche noi siamo lì a consigliare, a suggerire. Personalizziamo anche i nostri interventi in base appunto alle necessità e alle problematiche del consumatore stesso. Quindi diciamo che per noi è importante, ci sentiamo un po' responsabili della fiducia che loro ripongono nei nostri confronti. Ovviamente tutte le competenze del TED non ce le inventiamo, perché le abbiamo acquisite, anche noi facciamo appunto c'è un corso di formazione e una piattaforma online, un corso online che è stato sviluppato da Rete Assist, che è, Rete Assist è una rete nazionale, un punto di riferimento per tutti quei soggetti che ovviamente si interessano di tematiche di transizione energetica, di contrasto alla povertà energetica. Rete Assist ha sviluppato questo corso, in realtà il corso primario è quello più lungo, che dura 27 ore, un po' più complesso ma abbastanza completo, che qualifica i TED. Ma ultimamente, cito soltanto che grazie appunto a Banco dell'Energia abbiamo promosso, insomma abbiamo sviluppato un corso un po' più short, quindi che è fatto di 7 ore. Ma tutto questo perché? Per invogliare tutti i volontari, tutti gli operatori dei nostri progetti a candidarsi a diventare dei TED. Noi ci auguriamo che la rete dei TED possa aumentare sempre di più. Più siamo e più aiuto possiamo dare.
Poi magari ho anche un paio di domande in più da farti, però io farei un secondo giro, perché mancano 20 minuti, e quindi se siamo bravi ne abbiamo 5 a testa, che è sempre bene. E le vostre domande sono un po' impiccate, quindi se siamo bravi ne abbiamo 3-4 a testa, poi magari mi fate un cenno e vengo e facciamo anche la domanda in mezzo mentre raccontano. Allora, prima domanda, ritorniamo dall'economista Massimiliano Rizzati, Osservatorio Italiano Povertà Energetica. Le fasce più colpite, cosa ci dice, e la fragilità, cosa ci dice l'osservatorio?
Allora, le fasce più colpite è un tema in Italia, perché l'Italia è un paese molto eterogeneo, quindi per farla molto breve divido la risposta in un chi e in un dove. Prima partirei dal dove. Principalmente, se vediamo le statistiche, avremo un impatto più alto, dividendo l'Italia in macro aree, tendenzialmente al sud e nelle isole. Ora ricordatevi che, stante le nostre definizioni di povertà energetica, cos'è che va ad avere un particolare effetto su questo fenomeno? Chiaramente i redditi delle famiglie, eccetera, che derivano anche dai livelli di occupazione, da che tipologia di settori economici abbiamo, eccetera, deriva poi anche da che tipo di impatto o aspetto residenziale possiamo avere. Le caratteristiche delle abitazioni, si tratta di, come dicevamo giustamente, abbiamo abitazioni efficienti con elettrodomestici efficienti, eccetera. Questo è un grande impatto e chiaramente traina anche il posizionamento di questo particolare fenomeno. Quindi varia di anno in anno, quindi avremo regioni che sono più alte un anno, poi magari l'anno dopo c'è qualche bonus speciale e allora scendono un attimo, oppure vanno meglio i dati occupazionali e i redditi, allora risale. Però se li aggreghiamo, sudde isole sono più impattati, al punto che, se mi ricordo bene negli ultimi grafici, la regione che aveva l'indice più alto era la Calabria e arrivavamo al 19%. E quando io vi ho detto il 9%, parlavo della media nazionale, ma poi ogni regione c'ha il suo valore e spazia dal 3-4% magari di chi era nei minimi livelli al 19% della Calabria. Quindi una grandissima forbice, una grandissima eterogeneità. Questa eterogeneità si ripropone a livello spaziale all'interno delle singole regioni. Alcune analisi svolte dai ricercatori dell'OIP, ad esempio per la Lombardia, hanno provato a calcolare l'indice applicando tecniche varie, statistiche, eccetera, a livello comunale. Quindi abbiamo la mappa della Lombardia col livello dell'indice a livello comunale. E vediamo che anche qui c'è una grande variabilità. Milano tendenzialmente è bassa rispetto ai valori di tutta la scala, è al 4-5% ondeggiando negli anni a seconda di come vanno anche i prezzi dell'energia, eccetera. Però vediamo livelli più alti anche magari nelle zone più esterne, quindi parliamo anche di aree esterne dai capoluoghi, le aree più di provincia, le aree più rurali, le aree montane dove magari abbiamo abitazioni comunque sottoposte a stress meteorologici climatici più forti, oppure contate, come vi dicevo, al sud fa più caldo ma magari, e quindi magari da quel lato le case sono costruite apposta, ma se inizia a esserci più freddo d'inverno queste case magari non hanno neanche non sono proprio strutturate per avere impianti di riscaldamento. Tornando a Milano, ne approfitto per tornare poi al chi, cioè che tipo di fasce poi sono colpite. Milano, vi dicevo, il 5% è basso sulla forbice del totale. Parliamo sempre del 5% su più di 1 milione di persone, quindi parliamo comunque di migliaia di persone. Quindi attenzione a non confondere i valori assoluti e le percentuali. Chi sono queste famiglie più a rischio? Come potete immaginare dalla definizione che vi dicevo prima, saranno le famiglie a basso reddito, saranno le famiglie ampie, che proprio per il fatto di essere ampie devono far voce a spese più ampie per il consumo, ad esempio, degli elettrodomestici o del riscaldamento. E famiglie o comunque persone che sono a rischio, gli anziani, che tra l'altro hanno ancora più bisogno dell'energia per poter far fronte a quei rischi di adattamento che vi dicevo prima. E concludo con un'altra particolare piuttosto rilevante: le famiglie numerose con tanti figli a Milano spesso sono famiglie straniere, quindi le famiglie con componenti di origine straniera spesso sono quelle più colpite, quindi un'ulteriore fonte di potenziale anche disagio e anche vulnerabilità che si va ad aggiungere e che ha poi un impatto, diciamo, anche nel resto del tessuto sociale, chiaramente. Concludo velocissimamente questo lavoro di allocazione, di dire dov'è la povertà energetica, come si sviluppa, va avanti. Noi al momento stiamo proprio lavorando su un'ulteriore segmentazione, cioè stiamo cercando di capire all'interno dei comuni com'è la divisione della povertà energetica. Sto lavorando a un progetto in questo momento, il progetto CEBERS, che sta per Cost Efficiency for Building Emission Reduction Scenarios, in inglese, che studia proprio a livello sottocomunale come si va a sviluppare poi la povertà energetica e che tipo di proiezioni avremo nel futuro, che tipo di interventi di efficienza possiamo pensare nel futuro. Quindi cerchiamo anche sempre poi di capire com'è divisa, com'è diffusa la povertà energetica, ma anche poi che tipo di interventi, che tipo di soluzioni possiamo portare. Con questo cedo volentieri.
Eh sì, è una bella partita quella delle case popolari, come affrontare la riduzione, no? Grande partita
pubblica ancora. Vabbè, ma allora veniamo prima dal TED e vediamo, corrisponde questa fotografia a quelli che chiedono aiuto, a chi vi contatta, come vi contattano? Cioè, sono anziani da una parte, famiglie numerose dall'altra, questa polarizzazione corrisponde?
Assolutamente sì, sono i beneficiari dei nostri progetti, i nostri progetti di sostegno, i nostri progetti di efficienza energetica, sono loro i beneficiari. Ovviamente, come diceva prima Silvia, è una forma indiretta, nel senso che Banco dell'Energia promuove dei progetti, ma attraverso il tramite degli enti del terzo settore, che sono ovviamente hanno un focus sul territorio e conoscono molto bene le famiglie, le varie comunità. Quindi sono loro ad individuare le famiglie, sono loro ad individuare le fasce più vulnerabili, e sono le fasce vulnerabili di cui ha parlato Massimiliano. Quindi parliamo assolutamente di queste persone che sono assolutamente in difficoltà economica, ma in povertà energetica, perché non è soltanto il pagamento, nel senso la difficoltà economica di pagare una bolletta, è proprio l'accesso all'energia. Quindi magari vivono, lo dico da TED, noi abbiamo tra i nostri beneficiari delle, insomma, signore, famiglie che non hanno il riscaldamento in casa e che quindi sono costretti ad acquistare, o magari hanno già una stufa elettrica vetusta, molto vecchia, che genera dei consumi energetici molto alti. Quindi voglio dire, c'è gente che non ha un accesso illimitato all'energia in casa, quindi corrisponde assolutamente alla fascia di cui parlava Massimiliano.
E quale alleanza potete sviluppare, Silvia Pedrotti, come banco? Cioè, se questa fotografia è la fotografia, come dire, di uno spettro larghissimo, no? Nel senso che abbiamo lo spettro dei numerosi, dei singoli, cioè i bisogni sono estremamente specifici, in più la segmentazione territoriale, in più le grandi case popolari e i piccoli interventi comunali, quali sono, come scegliere i progetti?
Allora, adesso funziona, sì. Beh, come abbiamo capito, il tema della multidimensionalità è veramente multidimensionale, nel senso che se pensiamo ai territori, all'eterogeneità dei territori, una periferia di una grande città non è un piccolo comune a rischio di svuotamento, e quindi aree rurali, anche le aree rurali sono un problema molto grande. Sicuramente l'alleanza che noi abbiamo creato, che cerchiamo di portare avanti, è qualcosa che sta generando un impatto. Sta generando un impatto su un fenomeno enorme. Ad oggi anche le amministrazioni comunali si stanno rendendo conto che la nostra fondazione è un po' un unicum, quindi forse possiamo contribuire in qualche modo a dare delle linee guida, però è comunque necessità di tutti oggi dover affrontare il fenomeno. Quindi appunto il tema è enorme. Ecco, un altro punto di riflessione che volevo fare rispetto a quello che sono i nostri interventi è il tema della povertà energetica estiva, di cui abbiamo parlato prima, ne ha parlato Massimiliano. Noi ci stiamo rendendo conto che sta diventando un problema, e quando viene poi il caldo ce ne si rende conto ancora di più. Quello che stiamo cercando di portare avanti è un tema sociale rispetto al raffrescamento, perché trovare aree refrigerate è facile, volendo si va in un supermercato, si sta lì tutto il tempo. Creare impatto sociale, quindi magari refrigerare una situazione comunitaria e creare poi un sistema sociale di condivisione di esperienze, di spazio, di tempo, è qualcosa di un po' diverso. Quindi anche questo forse è un punto rispetto a quello che chiedevi tu delle alleanze, cioè anche un po' l'adattamento a quello che poi ci rendiamo conto essere l'emergenza del momento.
Questa arriva, la vediamo, cioè noi vediamo nella rubrica, una delle rubriche che io seguo della radio, la rubrica di esteri, che racconta le buone pratiche in giro per l'Europa sul disagio estivo nelle metropoli. C'è tantissimo lavoro in Europa, anche in posti dove non ce l'aspetteremmo, a nord, tantissimo lavoro sulla costruzione di aree, ovviamente a partire dalla depavimentazione, insomma, da quello che sappiamo, ahi noi, già rispetto al cemento. Ma Laura Colombo, io volevo però capire meglio anche voi che cosa fa, se abbiamo detto Fondazione AM, sì, sì. Forse ci manca un po' capire appunto anche voi che siete i protagonisti un po' di quel pezzo di questa storia qua a Milano, quali sono le iniziative anche.
Sì, le iniziative, vabbè, oltre sulla povertà energetica, come dicevo prima, intervenire dando dei contributi sui progetti e intervenire direttamente nella progettualità. Questo per noi è importantissimo. Chiaramente Fondazione AM lavora sull'area di Milano, Interland e sulla Valtellina. E questo sulla povertà energetica è il nostro focus, il nostro obiettivo, il contrasto. Quello che diceva Claudio prima, le alleanze, cioè io credo che l'importanza sia la rete, cioè parlarne, essere qui a parlarne, farsi venire anche delle reti, delle idee su delle reti sempre più ampie, perché se non si lavora in rete gli interventi parcellizzati non servono, cioè veramente incidono pochissimo. Noi possiamo, chiunque di noi, una qualsiasi azienda, qualsiasi fondazione può fare il piccolo aiuto, però noi stiamo proprio lavorando con altre fondazioni, con altre aziende, e insieme veramente è esponenziale, cioè, l'aiuto che si può dare, no? Questo è, secondo me, è la formula: parlarne, trovare, e con gli enti del terzo settore, perché gli enti del terzo settore sono delle sentinelle incredibili, no? Cioè proprio noi quando abbiamo iniziato mai avremmo immaginato, abbiamo dei progetti in Sardegna, no? Sardegna viene sempre vista come una regione ricca, no? È una regione non per i sardi, nel senso che poi in Sardegna c'è un livello di povertà fortissimo, soprattutto nell'entroterra, e lì vengono fuori progetti, inseriamo persone, i carcerati che possono uscire, che sono messi alla prova a fare attività sull'efficientamento energetico, accompagnati, cioè sono veramente delle evoluzioni virtuose. Per ritornare poi a Fondazione M, io dico questo: Fondazione M si occupa di povertà energetica, si occupa molto di sociale, di cultura, e quindi facciamo tantissime attività che svicolano un po' dal mondo dell'energia, ma che sono molto centrate sui bisogni, sulle necessità.
Povertà energetica, insomma, secondo me è uno dei grandi temi che ci troveremo davanti. Io sarò molto curioso, magari ci diamo appuntamento in radio per vedere se lo studio va avanti dei comuni. Potrebbe essere interessante costruire anche con gli ascoltatori, perché immagino che tanti di voi non siete solo milanesi, no? Immagino siete della grande Milano e anche oltre, delle altre province, no? E se facessimo qua la conta dei bisogni energetici delle realtà di ciascuno, secondo me troveremmo situazioni molto diversificate, molto diverse. Tutti sembra che facciamo la stessa cosa, no? Consumiamo energia, frigorifero, lavastoviglie, ma in realtà non è così, siamo tutti diversi e tutti i fabbisogni sono anche più complicati. Noi lasciamo lo spazio purtroppo al prossimo panel, perché siamo andati abbastanza lunghi e io sono preciso, e Massimo Alberti ci aspetta per raccontarvi di lavoro povero, altro che povero, poverissimo. Quindi grazie a voi, ma grazie soprattutto ai nostri ospiti, a Massimiliano Rizzati dell'Università di Brescia, ma noi l'abbiamo chiamato qua perché è dell'Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica, Silvia Pedrotti, la responsabile del Banco dell'Energia, Laura Colombo, la segretaria generale del Banco, ma è soprattutto Fondazione AM per noi, e Giuseppe Sollecito, tutor per l'energia domestica. Grazie a voi.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un...
Ma ville a ses petits avions, jolis comme des papillons. Mais qui les prend, à votre avis? Qui les prend, c'est compris. Ma ville a ses jardins où le bonheur s'arrête aux environs de 18 heures. Car les kiosques à la gloire de la patrie n'aiment pas le bruit qui rêvent de lutte de classe et qui portent des t-shirts Chiapas. Ils veulent pas oublier que tout ne peut pas s'oublier. Et si c'est en chantant, moi moi j'ai choisi mon camp. Y'a des djembés qui sous la bourrasque font chanter tous les pays basques. Sans déconner, il était temps. Des Sénégalais chantent l'Occident. Y'a ceux de Malte ou de Jérusalem qui vivent aussi en bas des HLM, au milieu de tous ceux qui sont pas nés de l'autre côté. Ils ont pleuré mais des années durant d'être oranés mais plus jamais d'oran. Ils veulent pas oublier qu'ils étaient pas les premiers. Et c'est depuis longtemps qu'ils sont là et pourtant ils pleurent mais moi je reste. Je le dis sans conteste, j'y suis, j'y reste. J'y suis, j'y reste. Ils pleurent mais moi je reste, je le dis sans conteste, j'y suis, j'y reste, j'y suis, j'y reste. Ma vie là c'est plein de ces plots qui font d'elle un petit enclos. Pour ceux qui font des balades en vélo, pas pour ceux qui rentrent au galop. Ils ont l'accent mais ils ont pas l'accès. Tout ça, ça vous fait de méchantes poussées. Comme une guerre qui porte son nom à chaque prénom. A toujours descendre les mêmes escaliers et toujours tomber sur le même palier. Ils sont d'ici mais pas assez. Et si de temps en temps ils passent du bon temps, moi c'est décidé, je reste. Je le dis sans conteste, j'y suis, j'y reste. J'y suis, j'y reste. Moi c'est décidé, je reste. Je le dis sans conteste, j'y suis, j'y reste. J'y suis, j'y reste. Moi c'est décidé, je reste. Je le dis sans conteste, j'y suis, j'y reste. J'y suis, j'y reste. Moi c'est décidé, je reste. Je le dis sans conteste, j'y suis, j'y reste. J'y suis, j'y reste. Moi c'est décidé.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop
e sul buon umore in cartello che dice stop, sentisci.